Con Ludo Cremonesi, ancora qualche mese fa, dopo che Obama era stato eletto, quindi un paio di mesi fa, avevamo pensato di fare una conferenza su questo uomo straordinario che è stato eletto Presidente degli Stati Uniti subito dopo il giorno dell'elezione, e infatti, subito dopo il giorno dell'insediamento, e infatti si è insediato appunto 2 giorni fa, e quindi puntualissimi siamo qui a parlare di Barack Obama. Anzi, tu sei un Barack Obama, mi sembra che si abbia anche un... Barack Obama, per completare il nome completo. Chiaramente una nuova elezione di un presidente americano, questo è il 43esimo, non è un fatto di politica interna americana, ma naturalmente un fatto di importanza mondiale, perché sappiamo tutti che questa grande nazione, che sono gli Stati Uniti, anche se in presenza di una momentanea crisi finanziaria ed economica, ricoprono sempre un compito straordinario, ed è sempre coinvolto nel bene e nel male con le vicende mondiali, sia per la sua potenza economica, per la sua potenza militare e per l'influenza che ha più o meno nella politica e nella conduzione delle cose mondiali. Naturalmente questo interessa a tutti, interessa anche a noi, e soprattutto vogliamo anche sottolineare come penso che Luca poi farà ancora meglio di me, che si tratta di un evento eccezionale, anche perché è il primo presidente di colore della storia americana, cosa che fino a qualche decennio fa, ma anche fino a pochi anni fa, sembrava impensabile. Bene, Luca Cremonesi, dicevo, è noto anche perché fa alcune pubblicazioni, è molto attivo nel campo della pubblicistica, e vorrei segnalare un suo libro che è appena uscito, che è intitolato Il mestiere dell'artista, dove Luca Cremonesi raccoglie una serie di interviste da lui fatte ad artisti, sia nel campo della pittura che nel campo della fotografia, che anche nel campo di altre attività, come per esempio una, diciamo, interessantissima intervista a Lucia Zanotti, che tutti noi conosciamo, la quale con l'attività del suo illustre di abiti da sposa può spiegare la sua arte negli abiti che lei confeziona e lei produce, che lei idea praticamente, no? Ma a parte questo, gli altri sono veramente artisti in senso più classico, cioè pittori, fotografi, eccetera. È un libro molto bello che vi consiglio, se qualcuno è interessato, è in vendita qui al modico prezzo di 4,90 euro.
Molto modico.
Poi il Luca Cremonesi, assieme al figlio del professor Cremonella, ha curato una serie di scritti del professor Manuel Cremonella. Sono degli scritti inediti che Cremonella ha prodotto nel corso degli anni nel campo dell'arte, nel campo della religione, nel campo della filosofia, che sono argomenti che, come tutti sappiamo, sono molto congeniali al professor Cremonella. E dato che si tratta di scritti inediti, sono molto interessanti. E il libro è intitolato infatti Scritta Mano, perché quello che è scritto rimane. Anche questo è un libretto interessantissimo curato da Luca Cremonesi, che vi consiglio caldamente. Anche questo è acquistabile qui. Vi do poi appuntamento per giovedì prossimo, con un argomento completamente diverso che riguarda la medicina e la nostra salute. Il conduttore sarà il dottor Paolo Cremonesi, farmacista di Mantova, persona molto esperta nel campo e brillante in conferenze. Bene, do la parola al amico Luca Cremonesi.
Grazie mille, dottor Cain, grazie per l'invito, grazie per essere venuti, a tutti e a tutte. Buonasera, questa è tutta scena, ovviamente, i fogli, così sembra che abbia studiato tanto. E, no, in realtà ci ho lavorato parecchio su questo personaggio, però concedetemi un attimo per ringraziamenti, anche una piccola emozione. Questa è la prima volta che faccio una cosa tutta mia in questa sala, perché la prima volta che ho parlato qui è stata quando abbiamo presentato Scritta Manent, giusto l'anno scorso, questo libro che ho fatto con il dottor Roberto Paganella, dedicato al padre, il professor Maglio Paganella, per i suoi 60 anni. E quindi ero venuto in questa sala, dedicata a Monsignore Rinaldo Galboni, e quindi stavo per esserci. Mi fa molto piacere. Mi spiace però che non ci sia il padre di casa, perché padre Italo è stato uno degli artefici di questa idea, l'aveva lanciata al dottor Caine, il dottor Caine ha raccolto l'idea e quindi è la seconda volta che vengo, fortuna di potervi venire a trovare a parlare con voi, e quindi mi spiace che non ci sia padre Italo. Per cose serie, quindi insomma lo salutiamo e gli diamo appuntamento per le prossime volte. E vi ho lavorato molto su Obama per vari motivi. Primo di tutto è perché anche quest'anno ho la fortuna, per me sfortuna per i miei studenti, di essere ancora al liceo qui a Castiglione, di insegnare storia e filosofia, e anche quest'anno ho 4 classi, 18 ore, la cattedra piena, e ho una quinta, come sapete, va di esami di maturità, per cui bisogna anche tenerli aggiornati sull'attualità. Che conoscono, che i ragazzi conoscono, non è vero che non leggono, non è vero che non sono interessati, non è vero. È che nessuno li ascolta, per cui passano per non essere interessati, per quelli che non leggono, perché nessuno ascolta che cosa leggono e di che cosa si interessano. Io faccio questo, vi dico che è molto faticoso, un lavoro come gli altri, per carità, faticoso come tanti altri lavori, e quindi li ascolto, e quindi interessava molto anche a loro questo personaggio, non capivano che cosa ci fosse attorno a tutto questo personaggio. Oppure, un altro difetto che hanno i ragazzi, che ho scoperto insegnando che hanno i ragazzi, lo vedono, e questo è stranissimo, questo è veramente strano per me, che io sono in uno stato di grazia, nel senso che per voi sono giovane e per loro sono vecchio, quindi sono in mezzo. Straordinario questo, con questo stato di grazia, e quindi faccio il paragone ovviamente con la mia generazione, cioè quando io avevo 18 anni ed ero al liceo. E noi eravamo molto più ragazzi, molto più, passatemi il termine, stupidotti. Questi ragazzi invece sono pur sempre ragazzi, però ovviamente sono in contatto col mondo, hanno varie informazioni, internet, i media, tutto quello che volete, e quindi sono connessi con quello che sta succedendo, però lo sono, e questo mi è veramente una cosa strana, lo sono in maniera ideologica, veramente in un modo ideologico incredibile, da una parte e dall'altra. Poi le cose si riducono ovviamente a due posizioni, sapete bene qua, sono tendenzialmente ragazzi che si proclamano di posizioni di destra e ragazzi che si proclamano di posizioni di sinistra. E quindi mi trovo ogni giorno a confrontarmi appunto con questi ragazzi che vogliono sapere le cose, ma partono da un pregiudizio, comunque che hanno, molto, veramente, in una maniera per me veramente inspiegabile, molto ideologica. Cioè io, pur essendo da tempo impegnato, non ero così ideologico a quanto avevo 18 anni, quindi anche da chiedersi il perché è successo questo. E poi c'è da lavorare con loro invece perché abbiano quelle informazioni per pian pianino cominciare a smussare queste posizioni ideologiche forti. E la vicenda Obama è stata interessante anche da questo punto di vista. E quindi l'ho utilizzata, la utilizzo quotidianamente da quando è cominciato il fenomeno Obama. Ecco, e quindi ho chiesto ai ragazzi l'altro giorno, secondo voi perché è nato il fenomeno Obama? Perché è questo poi che ci deve interessare. Io ho scritto, lo sapete, io scrivo su un giornale locale e ho fatto un articolo su questo giornale locale dove dicevo appunto è incredibile l'entusiasmo che ha creato questo uomo. Avete visto tutte le immagini l'altro giorno, è stata tra l'altro una grande performance anche artistica è stata la prima volta, dicevano ieri, sia Panebianco sul Corriere della Sera che Zucconi su Repubblica, è la prima volta che un'elezione è vista, cioè un'inauguration day è vista da così tanti spettatori. Perché io contemporaneamente la vedevo, come ieri lavoravo la scrivania di sotto e la scrivania di sotto, quindi la vedevo sia sul televisore sopra che su internet in diretta sotto, per dire. Era visibile su tutto, i miei studenti stamattina mi hanno detto che addirittura la compagnia telefonica 3 la mandava in diretta gratuitamente sui telefonini, quindi insomma tutti l'abbiamo vista in tutto il mondo, c'era cinciampano per forza dentro per vederla. Ed erano incredibili le immagini, non so se avete visto, insomma, quando sono uscite le bambine, quando è uscita la moglie, quando è uscito lui, insomma, questo veramente entusiasmo incredibile attorno a questo personaggio. E da noi però, le ultime elezioni in Abruzzo, le ultime che abbiamo avuto, quindi non quelle politiche, sono andate a votare il 53% delle persone, gli aventi diritto del voto. E quindi io ho fatto questa domanda, ho detto, che cosa è successo? Che cosa ha creato questo fenomeno? Il fatto che è nero, il fatto che è il primo afroamericano, il fatto che è giovane, mettiamoci le mani dentro e lì ho cominciato. E quindi mi permetto di fare questo percorso anche con voi, dicendovi quello che io ho scoperto, che poi lo potete trovare tranquillamente anche voi, mettendo con voi nella tradizione di questi incontri. Parlavo con una collega giornalista proprio qui fuori e ho detto non scrivere di me oggi, scrivi di questa associazione e di queste iniziative che ormai da 10-12 anni vivono culturalmente il paese. Poi lasciate stare i numeri, quelli, c'è qui l'amico Giovanni Magnani, sappiamo che i numeri sono sempre pochi, poco importa, la qualità che c'è dentro che conta. Quindi nella tradizione vostra il mio compito, se ci riesco, perché a differenza del professor Paganella non sono così bravo, è quello di stimolarvi, darvi qualche argomento su cui magari possiamo discutere insieme e poi potete riflettere. Materiale ce n'è quanto ne volete, ve ne illustro, adesso faccio un bravo professore, ve lo illustro un po'. Ora in edicola trovate quello che è uscito ieri, con 150 minuti di tutto, dall'inizio della campagna elettorale al discorso dell'altro giorno. Bellissimo, fatto veramente molto bene, con le tappe salienti di tutta la campagna elettorale, che è stata veramente una campagna elettorale straordinaria, una campagna elettorale che non ci sogniamo, e vedremo nel dettaglio anche questo. Questo lo trovate in edicola per 9 euro, è allegato al Corriere della Sera e a Oggi, sì, prodotto da Sky, quindi insomma anche il gruppo di giornalisti serio. Poi ci sono i suoi scritti, ovviamente ne hanno pubblicati poi a tonnellate, c'è questo piccolo pamphlet, si intitola Sulla razza, ed è il discorso che lui ha fatto l'anno scorso nel momento in cui fu accusato, ecco il discorso che diceva il dottor Kaine, di avere il nome Hussein, come secondo nome di avere il nome Hussein, e venne accusato quindi di poter simpatizzare ovviamente per quelle frange di estremisti che sappiamo bene stanno destabilizzando il mondo occidentale, e poi soprattutto sul fatto che è nero, quindi c'era stato un attacco dai falchi soprattutto sul fatto che è nero e via tanto. Quindi questo costa pochissimo, costa 10 euro, veramente molto bello. Poi c'è una bella antologia dei discorsi principali di Ashley Ken, qui trovate tutti quelli della campagna elettorale più importanti, dalla candidatura a quando ha accettato di essere lui al posto di Hillary Clinton il candidato ufficiale, il discorso di Denver, tutti. Poi ci sono i due programmi, il programma elettorale di McCain, di sospidante e di il suo, del Partito Democratico di Obama. Poi è uscito questo, questo va preso con le pinze, nel senso che non lo ha scritto proprio tutto lui. Questo è uscito quando lui era già candidato e quindi probabilmente ci ha messo le mani anche il suo staff, è meno genuino, però è molto interessante la prima parte perché ricostruisce la sua giovinezza. Invece di, che si intitola La Guardia della Speranza, invece è scritto di suo pugno, ecco questo è veramente molto molto bello, è questo, I sogni di mio padre. Questa è uscita la biografia sua, scritta da lui proprio, che è uscita nel 96, quindi quando lui aveva appena vinto le elezioni per diventare senatore dell'Illinois, quindi nel momento in cui lui stava cominciando il suo corso sonoro, perché dobbiamo avere presente poi le tappe di Obama, sono tappe velocissime, impossibili da noi. Comunque questo è veramente un grande libro, questo ve lo consiglio. Tra l'altro ne ho qui una copia se qualcuno per caso già lo volesse. Poi invece per un'analisi un pochino più strutturata, adesso sta uscendo di tutto, ovviamente, però per un'analisi un pochino più strutturata c'è questa rivista di geopolitica, trovata in edicola, si intitola Limes, perché è una lettura già un pochino più impegnativa, perché è fatta ovviamente da studiosi, da sociologi, da politologi, che analizzano invece, alla luce della sua elezione, che cosa potrebbe cambiare in ambito geopolitico, in ambito economico e in ambito sociale. Insomma, una lettura impegnativa ma interessante. Quindi, già da questo è abbastanza significativo. Stiamo parlando di un presidente degli Stati Uniti che ha 48 anni, perché è nato nel 1961, continuano a dire che ne ha 46, passa anche per lui il tempo nel frattempo, 46 anni quando ha cominciato la campagna elettorale, nel frattempo ne ha 48, è nato nel 61, e abbiamo la sua biografia, questa è una cosa già significativa, insomma, credo che sia abbastanza chiaro che nessuno di voi ha mai visto in giro libri di George Bush, ma senza fare l'ironia sulla sua cultura così. Comunque è già un fatto strano che comunque un personaggio come il Presidente degli Stati Uniti d'America, ora, ma qualche mese fa, non ancora Presidente degli Stati Uniti d'America, ha una sua produzione bibliografica. Questo perché deriva dalla sua storia e bisogna cominciare da lì, bisogna cominciare, come dico ai miei ragazzi, a fare il recinto, a fare il contesto. Ora nasce nel 1961 Obama, da padre pignota e madre americana. La vicenda della famiglia è particolare, nel senso che quando i due si sposano, Barack Hussein Obama Senior e la madre, in 13 stati d'America sono vietati i matrimoni misti. Quindi siamo in pieno apartheid, siamo negli anni 60. Negli anni 60 da noi magici, gli anni del boom economico, gli anni delle canzonette, gli anni del grande Sanremo, visto che ci avviciniamo, e gli anni del rock and roll, gli anni di Elvis, gli anni del grande cinema, di John Ford, della grande letteratura americana, gli anni della Big Generation, sta per scoppiare la rivolta, sta per scoppiare la guerra nel Vietnam, quindi tutto quel periodo così affascinante nel bene o nel male, questo poi è un vostro giudizio, e in 13 stati d'America è ancora vietato il matrimonio tra bianchi e neri. Ci sono ancora gli autobus divisi in due parti, non ci si può sedere davanti se si è neri, non si può fare determinate cose se si è neri, non si può entrare nei bar, non si può avere un conto corrente, non si può ottenere giustizia, ci sono determinati momenti della vita sociale che i neri, a cui i neri non possono accedere. I due si sposano a Honolulu, dove nasce poi Obama. Però proprio a causa di questa situazione particolare e del fatto che il padre vuole proseguire gli studi di giurisprudenza, i due si separano subito, quasi subito, con Obama piccolo, ha praticamente un anno. Il padre finisce gli studi ad Harvard e poi torna nel Kenya, morirà con Obama che ha 11 anni. Il rapporto col padre, Obama lo parla, adesso vi dico alcune sue parole, vedete che questi fogli poi alla fine mi servono. Ecco, dice Obama che mio padre non sembrava per nulla come le persone a fianco a me, che era nera come la pece, mentre mia madre bianca come il latte, non ci fece neppure caso. Da giovane lottò per riconciliare le percezioni sociali della sua eredità multiculturale. Quindi già il padre, con la scelta di sposare una donna bianca, ovviamente fa qualcosa che insegnerà profondamente Obama, il quale non conoscerà mai il padre, ma, scrive nella sua biografia, è affascinato da questo uomo che prova a sfidare quella che era appunto un'imposizione sociale, cioè il fatto di non poter sposare una donna bianca. Obama vedrà il padre una volta sola, quando ha 10 anni, e sarà con lui un mese in Kenya. Nel frattempo il padre si è risposato in Kenya, ha una seconda famiglia, e quindi la maggior parte delle persone che avete visto l'altro giorno di colore, che erano con lui sul palco, sono i fratellastri e le sorellastre, come diciamo in gergo in questo modo, comunque figli e figlie di seconde nozze del padre. Dall'altra parte la madre invece si risposa con un asiatico e avrà a sua volta figli e figlie, quindi era anche bello vedere questa inaugurazione, lo sottolinea molto bene oggi Zucconi su Repubblica, come Obama rappresenti proprio anche l'azione di Obama, che lui è un beneficio, però anche la sua famiglia è una famiglia multiculturale, proprio con il cambio generazionale. Prima c'era una famiglia repubblicana, una famiglia di Bush, storica, una delle grandi famiglie americane, una delle grandi famiglie del Texas americano, con generazioni e generazioni di americani alle spalle. Ora invece abbiamo una nuova questione assolutamente multiculturale, e anche l'età non è un caso. Abbiamo a che fare con un personaggio, che ho detto, che ha 48 anni. Quindi le cose più simboliche cominciano ad essere parecchie. È giovane, ha questa famiglia multiculturale che spazia in almeno 3-4 continenti, perché abbiamo africani, asiatici, americani, europei. Per cui insomma c'è tutto veramente un mosaico che ruota attorno a questo uomo. Poi c'è la moglie, Michelle, l'avete vista. Noi come sempre facciamo, mi concede una battuta dottore, facciamo sempre la solita figura di occuparci di come è vestita, telegiornali, ma chi l'ha vestita, Tizio Caio Sempronio, ma era più bella di Anni, no, ma Laura l'altra volta. Ma sì, ma chi se ne frega di come si è vestita? E secondo me questa cosa va bene, sì, insomma, farà la sua figura come vorrà, però questa donna, Michelle, laureata con lui in legge, si conoscono durante gli anni dell'università e cominciano appunto la loro vita in un'America che sta profondamente cambiando, in un'America che sta cercando di vincere l'apartheid, in un'America che lentamente, l'America a metà tra gli anni 80 e gli anni 90, che è un'America che ha cambiato il volto, è un'America che ha accettato finalmente negli Stati del Sud il fatto che bianchi e neri si possono sposare, ma soprattutto è un'America, quella degli anni fine 70, primi anni 80, metà anni 80, lo sapete, l'America di Reagan, l'America dell'edonismo, l'America della guerra fredda, della grande contrapposizione tra i due blocchi. Quindi un'America che, scusate, deve essere compatta al suo interno il più possibile, perché deve dare questa immagine forte all'esterno di appunto la nazione guida, la nazione libera dell'Occidente. Ed è lì che comincia appunto quel fenomeno che renderà l'Unità d'America quella potenza che nell'89, nel momento in cui crolla il muro di Berlino, lo ricordo, quest'anno sono 20 anni che è crollato, quindi altra data significativa quest'anno, 20 che è crollato il muro di Berlino, 40 che sono andati gli americani sulla Luna, insomma ci sono varie date significative quest'anno che tornano, è appunto quell'America del grande sogno americano, quell'America che nell'89 quando collassa il muro di Berlino, addirittura Francis Fukuyama, questo grande studioso americano che è ancora in vita, saluta con questo libro affascinante, bellissimo, intitolato La fine della storia, l'ultimo uomo, la fine della storia, l'ultimo uomo, che diventerà poi un manifesto che condensa ovviamente tutto il pensiero di Reagan, ma è anche il manifesto degli anni 90, della gestione politica degli anni 90. Da un lato il testo di Fukuyama, che sostiene che gli Stati Uniti d'America con la democrazia liberale hanno vinto la guerra fredda e da lì poi il mondo non potrà che migliorare, e dall'altra parte, morto durante le vacanze di Natale, Samuel Huntington, che scrive Lo scontro di civiltà, che diventa il manifesto poi del conservatorismo americano. Cioè quel testo dove si sostiene appunto che crollato il muro di Berlino, quindi venuto meno il nemico di quegli anni, era necessario che l'America per la sua natura ritrovasse un nuovo antagonista, perché solo in quel modo la democrazia americana avrebbe potuto veramente dimostrare quanto è valida e quanto sia la strada migliore da perseguire nel mondo. E in questo testo straordinario di Huntington, che trovate, è stato ripubblicato, cioè, a 10 euro, io sto facendo leggere ai miei ragazzi, trovate appunto teorizzato quello che poi verrà condensato nel Patriot Act dopo l'11 settembre. Cioè la necessità di una nazione forte, una nazione che ha nella difesa e nella difesa di se stessa, della propria identità, la sua bandiera, e quindi della costruzione e dell'esportazione di quel modello liberale, democratico liberale, che è risultato vincitore dalla seconda, dalla guerra fredda. In questi anni quindi si va a formare Obama, il quale però in questi anni appunto deve affrontare tutto il problema razziale. È straordinario quello che lui racconta nella sua biografia, in questo testo, dove parla proprio delle, lui ha fatto una carriera folgorante, perché, ve la dico velocemente, nel 92, quindi a 31 anni, la mia età, insegna all'università, innanzitutto. È già laureato, vabbè, però il sistema americano è leggermente diverso dal nostro, sapete, fanno un anno in meno di quelle che da noi sono le superiori, la scuola secondaria, poi l'università, la scuola è fatta in maniera diversa, ma il meccanismo per laurearsi è completamente diverso. È già in campo da 31 anni e insegna diritto, quindi non una materia semplice, no? A 31 anni già all'università, e diventa soprattutto il primo si laurea alla Columbia University, quindi una delle grandi università private americane, quindi già la possibilità comunque di accedere a queste scuole d'elite, perché sapete che negli Stati Uniti la maggior parte delle università sono private e quindi bisogna avere un determinato reddito, e lui è sempre cresciuto con i nonni, quindi con tutte le difficoltà economiche, quindi ha sempre dovuto studiare, perché ovviamente c'è il discorso delle borse di studio, perché in America, dove funziona questo meccanismo che dovrebbe essere prodotto anche da noi, della meritocrazia, chi studia ha diritto ovviamente a borse di studio della banca, quindi è stato uno che si è tirato sulle maniche. Io ho in classe alcuni ragazzi che vengono da altri paesi, che sono le cosiddette seconde e terze generazioni, soprattutto al liceo da noi cominciano ad esserci in terza adesso, c'è soltanto una ragazza in quinta, però le terze cominciano ad esserci 4-5 ragazzi che vengono da India, Africa, paesi dell'est, e molte volte questi ragazzi vedi che hanno l'ansia di dover studiare, perché ovviamente quello che ti dicono è che poi io voglio fare l'università e devo tornare indietro a cercare di dare una mano per risolvere i problemi del mio paese. Quindi questo è classico, anche quando sono andato all'estero io a studiare, che vediamo i nostri connazionali, i ragazzi italiani all'estero, vogliono finire la terza perché poi si vuole tornare indietro per dare una mano al proprio paese. Questo è classico. Quindi Obama aveva questa frenesia, lo dico, io volevo finire gli studi velocemente, però perché avevo la possibilità di avere le borse di studio. E quindi questo era necessario per studiare. Ma contemporaneamente perché proprio voleva dare una mano, è sempre stato impegnato, ha cominciato nel volontariato, ha cominciato nel sociale e poi pian pianino ha fatto quello che noi chiameremmo il famoso corso sonoro, cioè la crescita all'interno dell'impegno che appunto gli ha fatto fare tutte le tappe della politica fino ad arrivare a essere presidente. E diventa soprattutto negli anni 91-92 diventa presidente della rivista Harvard Law Review, che è una rivista famosissima negli Stati Uniti, è un equivalente però molto più pregevole di, non so se lo conoscete, Micromega, questa rivista che esce, che da qualche anno è diventata una rivista abbastanza importante, però noi non abbiamo l'equivalente di questa rivista. In sostanza è una rivista dove si discute di diritto, si discute di leggi, si discute soprattutto di diritto costituzionale, però è anche molto diffuso negli Stati Uniti, insomma è una rivista importante sia all'interno del centro dell'università che all'interno del mondo politico. E quindi si fa conoscere, perché è giovanissimo, uno dei più giovani che diventa direttore di questa rivista, e comincia ovviamente a lavorare nella direzione aperta da Martin Luther King soprattutto, ma poi da tutte quelle persone che stanno lavorando per il riconoscimento dei diritti delle minoranze. Quindi il suo lavoro è operativo fin da quando ha la mia età, ma dalla prima, intorno ai 24-25 anni, quindi qui comincia a entrare all'università, comincia a lavorare in questa direzione. E questo è importante perché, io non so se l'altra sera avete visto la 7, hanno fatto il film, parlo documentario, di Oliver Stone su George W. Bush. Lasciando stare quel documentario, filmicamente è fatto bene, ma io ho delle riserve. Prima, non so se avete visto Open Mentor, la trasmissione che una volta era condotta da Ferrara, adesso c'è Lilly Gruber, e poi c'era Gardner Austin, che è una terza persona, non ricordo il nome. C'era Oliver Stone, il regista in diretta, qualcuno di voi l'ha visto, non sa di cosa sto parlando. Ecco, non so se avete notato, le risposte che dava Oliver Stone alle domande poste da Andy Gruber. Perché la percezione che noi europei abbiamo della politica americana è completamente deviata da quello che è realmente. Perché Oliver Stone più volte ha ripetuto in quell'intervista che quello che noi vediamo di politica estera è un aspetto della politica che ha portato alla sconfitta dei repubblicani in questa tornata elettorale e che ha decretato un basso consenso alla fine della legislatura di George Bush. Ma lui continuava a dire: noi americani non siamo scandalizzati per quello che lui ha fatto in Iraq, noi non siamo scandalizzati per come l'America si è comportata in politica estera. Il crollo di Bush e dell'amministrazione repubblicana viene da quello che è stato fatto di politica interna, di cui voi europei sapete poco e niente. E lui continuava a parlare con Stone, che è un personaggio schierato, ovviamente, non mi nascondo dietro un dito, continuava a parlare della Manzonia, cioè di quanto sia grave il fatto che quell'amministrazione che è uscita e quella classe dirigente abbia mentito. Allora, questo è importante perché se avete seguito la campagna elettorale, io ho cercato di dirlo ai miei ragazzi di farlo, da noi non sarebbe possibile. È stata una campagna elettorale veramente trasparente, in cui si è passato al sedato tutto, le vite, fino agli amici più intimi di quando si erano bambini, sia l'uno che l'altro, e quindi il fatto che uno è andato da Vienna, l'altro no, e tutte le amicizie che avevano. Poi soprattutto l'altro aspetto, chi li sosteneva questi candidati? Le lobby che li sostenevano, le lobby economiche e non pubbliche. Se andate sul sito della Casa Bianca, ci sono appena andato, perché vanno già rinnovato già funzionante, noi il nostro del governo italiano non funziona neanche la newsletter, però la Casa Bianca è venuta contro quell'organigramma di tutti i personaggi che ci sono. Se ci andate, c'è la categoria lobby che trovate dentro delle aziende, industrie, gruppi, università, tutti quelli che hanno dato con le cifre. Che hanno dato i soldi per la campagna di Obama. La stessa cosa, se andate sul sito personale di McCain, il quale ringrazia appunto le sue lobby, ci sono l'elenco di tutte le lobby di chi ha dato soldi per la campagna elettorale. Questo cosa voglio dire? Non sto dicendo che per carità non ci saranno poi i soliti giri rotti sotto, probabilmente ci saranno anche lì. Però c'è un meccanismo di trasparenza che l'americano, l'americano medio, quello che dicevo io sto l'altra sera, esige, pretende dal suo personaggio. Delle determinate posizioni e delle cose che il presidente deve fare o il candidato deve fare. Adesso sono pagliacciato, non lo so, il fatto che si faccia vedere alla messa con la moglie, il fatto che cammini per strada, il fatto che salga con le maniche fatte su piuttosto che con la camicia aperta, il fatto che decida di abbracciare le persone, c'è tutta una serie di iniziative che devono far sembrare il personaggio veramente uno del popolo che raccoglie i voti dal popolo. E se avete fatto caso, quando lui è uscito l'altro giorno e quando ha parlato alla nazione, parlava al plurale: noi abbiamo vinto, io e voi, noi. Per noi queste cose sono, magari non ci si fa più caso, sono un po' importanti, appunto per noi che abbiamo una percezione della politica completamente diversa, nostra con le nostre, magari anche con le nostre tradizioni, però noi dobbiamo calarci in quel contesto. È un entusiasmo che ha creato Obama, è incredibile, non tanto perché come si è detto, vabbè, ha coinvolto i neri, vabbè, ha coinvolto le minoranze, ha coinvolto tutto. Cioè, io sono specialista in comizi che faceva Obama, erano comizi rock, erano come concerti rock, sembrava di vedere quando vedono le immagini da noi dei cantanti rock. E vi ricordate quando ha vinto, il momento che ha vinto, è uscito, faceva il discorso, uno ripeteva Yes We Can e il pubblico ripeteva Yes We Can, come fanno i cantanti quando fanno e glielo danno. C'era questo atteggiamento, questo cambio radicale di linguaggio. E questo è straordinario perché lui ha filtrato una lezione di un libricino che vi consiglio, straordinario, si intitola Non pensare all'elefante, non mi ricordo l'autore, uscito 3 anni fa in America, il quale appunto sostiene questo studioso di linguaggio che servisse agli Stati Uniti proprio un cambio radicale di linguaggio politico, non di tradizione politica. Perché sapete bene che gli Stati Uniti hanno due schieramenti principali, conservatori repubblicani e democratici, forse qualche candidato singolo, perché noi sappiamo di questi due, i candidati erano circa 18, perché poi c'era il piccolo industriale, c'era questo, c'era l'altra lobby che candidavano, però i due principali sono questi. Sapete che c'è tutto un percorso di avvicinamento, calcolate i tempi, viene eletto ogni 4 anni, ogni 2 sono le elezioni del congresso, la campagna elettorale comincia un anno e mezzo prima, in sostanza il presidente governa 2 anni, perché poi è costantemente l'America sotto il controllo delle elezioni. Infatti calcoli, adesso tra 4-5 mesi comincia la campagna elettorale per il congresso, finita quella ancora sarà tra 2 anni, quindi nel 2011, poi c'è un anno di pausa e poi cominciano che cosa? Le elezioni presidenziali, perché nel 2013 ci sono le altre elezioni, per cui vuol dire che bisognerà ricominciare a fare i pari comizi, raccogliere i candidati, fare le primarie, fare il congresso, decretare la nomina di chi accetterà la nomination per essere lo sfidante di Obama, se sarà ancora Obama che accetterà di rinnovare il mandato, oppure i democratici devono ricominciare da capo. E quindi è praticamente lui che ha governato, ma il suo partito tutto e comincia a lavorare sulla base. Quindi la trasparenza serve nel momento in cui si agisce, il presidente dall'alto agisce, ma serve anche una trasparenza proprio cristallina dei candidati. E se vi ricordate, questa l'ho vissuta anch'io, perché il Watergate non l'ho vissuto se non ovviamente sui libri, ma la vicenda di Clinton è scandalosa tanto perché c'era la vendetta di Clinton alla moglie, più che il fatto in sé. Fatto in sé che da noi è la quotidianità, insomma, non passa giorno che sgambita la donna nuova, che peraltro cambia la moglie, questo da noi è la quotidianità. Altri valori, altri punti di riferimento, poco importa, non ne do un tizio adesso, non è questa la sede, però in quel caso Clinton veniva additato di essere una persona che mentiva, che raccontava menzogne. E questa è una cosa che non viene perdonata. E ogni persona, l'altra sera, se l'avete visto, continuava a dire, ma noi non perdoniamo l'amministrazione Bush, è stata la menzogna. Non è stata la reazione così violenta, così forte, comunque a una situazione quale quella del 11 settembre che conosciamo benissimo. E io sinceramente sono stato stupito perché io guardavo da persona che a certi idee guardavo Oliver Stone e quindi mi aspettavo che lui dicesse no, guarda quello di coro di Bush perché ha fatto la guerra di Iraq, invece no, non è questo, a me non interessa questo, certo è un aspetto del suo tradimento, fatto per che si è portato una guerra che si è impantanata, è un aspetto, ma quello che ha tradito la fiducia, perché giustamente lui dice fa sì, però voi l'avete riportato, e lui fa appunto, perché nella prima tornata non erano chiare le menzogne. Quindi il fatto in sé della guerra in Iraq non decretava lo spostarsi del peso sulla dinamica, invece il fatto che sia venuto fuori, vi ricordate le menzogne di Powell, grande uomo di uno dei grandi falchi, anche era lui in odore di candidatura, addirittura perché personaggio nero, ex militare, sembrava quello che avrebbe dovuto sfidare Obama, ma ha mentito, è diventato palese a questo punto, non si riusciva più a tenere nascosta la vittoria all'ONU, per cui non ha potuto candidarsi. Quindi questo fatto è decisivo negli Stati Uniti. Allora, il fatto che un presidente giovane, come Obama, 46 anni, che non ha dietro quella retorica che aveva McCain, che si rifaceva ancora una cosa alla guerra del Vietnam, quindi ai vecchi valori che avevano fatto quell'America che era diventata poi vittoriosa negli anni 80 e 90, quell'America che uscì dalla guerra del Vietnam, che uscì vincitrice e che era il faro dell'Occidente, nel bene o nel male. Ecco, Obama non aveva questo dietro e quindi doveva radicalmente cambiare il linguaggio politico, tenendo però presente quei valori fondamentali che per un americano medio sono decisivi, perché se avete visto la mappa quando vinto le elezioni, erano forte dei conservatori. Quindi c'è una prova proprio un linguaggio nuovo, dove l'ha utilizzato? Ha fatto presenza nei giovani, perché? Perché ha utilizzato un linguaggio giovanile, ma no, perché ha utilizzato i mezzi e le tecnologie dei giovani. Da noi chi l'ha fatto? Da noi l'ha fatto lui Dio. Perché lui Dio l'ha conseguito? Perché lì ha fatto la grande operazione, lo ricordate? Con Boro, cantante, gli mise gli occhiali, sei un paparotto. Eh sì, certo, non c'entra nulla con la fede, ma sono quei gesti così importanti che creano un'entusiasmo. Per cui anche le persone non credenti, quando è mancato Guidila, è mancata una persona, al di là poi di chi è credente, è mancata una persona che aveva cambiato il linguaggio. Ovviamente anche il valore, perché a vederlo nelle azioni è quasi un conservatore Guidila che non ha, ad esempio su questa questione israelese, sapete bene che Ratzinger si è schierato in una certa posizione, tra l'altro quasi un cambio di Stato tra Israele e il Vaticano, per dire. E qui Obama ha fatto questo, quindi ha utilizzato i mezzi di comunicazione, ha lanciato questo social network di cui adesso parla, non ha praticamente inventato lui, questo Facebook, questo sito che la maggior parte delle persone adesso usano per stare in contatto, lui ce l'ha lanciato. Ha cominciato a mettere le conferenze su YouTube, quest'altro mezzo di questo altro social network dove potete vedere la televisione gratuitamente. E ha veramente stravolto il linguaggio. Se avrete voglia di leggere questo libricino sulla razza, è incredibile. Perché qui c'è proprio la teoria di quello che sto dicendo. Un Obama che viene attaccato perché è nero, perché ha un padre americano, perché rischia di portare la Casa Bianca personaggi appunto vicini in teoria, come dicevano, a popolazioni nemiche, quali sono appunto quelle africane, quindi chi lo sa, vengono spie, ma tutta questa paura che regna, e pure un Obama che dice tranquillamente io mi sono attaccato sulla razza, quello che interessa a me è che la sanità negli Stati Uniti non funziona, quello che interessa a me è che nel mondo gli Stati Uniti sono visti come nazione razzista. Cioè che cosa fa? Sposta completamente l'obiettivo e torna sui problemi, non cade nel tranello della contrapposizione. Quella logica contrappositiva invece che cercava McCain, espressione di un mondo diverso, che era il mondo della contrapposizione. America contro il nemico. Quindi un modo di fare politica diverso, con un linguaggio diverso, che cercava la contrapposizione, lo scontro, confronto ovviamente. E se avete visto i confronti televisivi, dove si poteva respirare la democrazia, perché c'erano i giornalisti liberi che facevano domande a 360 gradi, e tra l'altro sedere a tutti e due i candidati, senza sconti di nessun tipo. Da noi è impossibile questo. Da noi è assolutamente impossibile. Prima che ci siano tutte e due. E poi che ci siano. Ma adesso, ma non perché X è cattivo, X non è buono o viceversa. Perché non è nella nostra tradizione. È nella tradizione degli americani, ho scritto, se lo meritano, ma perché ci hanno dimostrato anche questo, ho anche scritto, tanti mi hanno detto, ah, finalmente hai scoperto l'America, non ho scoperto finalmente l'America, l'ho sempre avuta l'America in testa. E che abbiamo, ci hanno insegnato che su queste cose non si scherza. Su queste cose non si scherza, non è un gioco, è qualcuno che rappresenta noi, che deve guidarlo e che guida la nazione. Ma questo è straordinario, l'ho fatto l'altro giorno in classe, stiamo facendo la guerra di indipendenza. Ora vi faccio, vi leggo che cosa dice la guerra di indipendenza del 66, 1776, 4 luglio, Independence Day. Poi vi leggo che cosa vi trovava, 200 anni di distanza. Allora, 4 luglio 76, quindi siamo nel 1700, da noi c'è Luigi XVI, da noi ci sono una parte di Austria, dall'altra parte di Savoia, in Francia c'è Luigi XVI e in alto c'è l'impero austro-ungarico. Quindi siamo nel pieno dello sviluppo dell'illuminismo, ma dell'illuminismo illuminato, quindi Giuseppe II e tutto questo. Gli Stati Uniti d'America si dichiarano indipendenti dall'America, lo sapete, che una guerra che nasce con l'esperienza del tempo e si separano. e scrivono nel 76: quando è nel corso di 20 umani sorge la necessità che il popolo, 1776, sciolga i legami politici che lo hanno stretto un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le leggi della natura e del Dio della natura gli danno diritto, un conveniente riguardo all'opinione dell'umanità chiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione. E poi aggiunge, sintesi di quel pensiero liberale che caratterizza gli americani. Noi riteniamo che sono per se stessi evidenti queste verità. Primo, che tutti gli uomini sono creati uguali. Ci vorranno ancora 20 anni perché la Francia dica fraternità, libertà, egalità e fraternità. Che essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti. Che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e la felicità. È l'unica dichiarazione di indipendenza che parla di felicità. Che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi, non monarchi governi, che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Consenso dei governati. Che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzare il potere nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua sicurezza, scritto nel 1666, e la sua felicità. C'è tutto detto qui, tutto. Obama non ha inventato niente. Questa è la cultura liberale. Non c'è negli Stati Uniti il, come da noi, una tradizione liberale che fa capo ad Adam Smith. Io questo l'ho fatto nelle mie quante, a causa proprio anche della crisi, Adam Smith l'ho fatto, e poi la tradizione socialista marxista, sapete, perché c'è la tradizione liberale, c'è questo. E Obama ha detto esattamente questo. Prima c'è stata la preghiera, vedete, avete visto, con questo pastore tratto, quello lungo, barba, un'invocazione a Dio stranissima, cantando quasi, recitando un padre nostro, un corretto, e poi c'è stato un giuramento sulla Bibbia di Lincoln, che Obama lo ha sbagliato per le emozioni, oggi non ha fatto fare, perché deve essere detto preciso, con la mano sulla Bibbia, la Bibbia di Abramo Lincoln, la prima. E tutto questo crea l'identità di un popolo, e lui non a caso recita, discorso di insegnamento, quello che ha detto l'altro giorno. Noi, vedete qua, in quei momenti l'America è andata avanti non solo grazie alla bravura e alla capacità visionaria di coloro che ricoprivano gli incarichi più alti, cioè il governo, ma grazie al fatto che noi, il popolo, siamo rimasti fedeli agli ideali dei nostri antenati e alle nostre carte fondamentali, questo. E poi aggiunge, siamo ancora una nazione giovane, ma come dicono le scritture, è arrivato il momento di mettere da parte gli infantilismi, è venuto il momento di riaffermare il nostro spirito tenace, di scegliere la nostra storia migliore, di portare avanti quel dono prezioso, l'idea nostra, passata di generazione in generazione, la promessa divina che tutti siamo uguali, tutti siamo liberi e tutti meritiamo una possibilità di perseguire la felicità in tutta la sua pienezza. In due righe ha detto quello che ho scritto qui. Quando io ho detto in diretta questo discorso l'altro giorno, c'è la professoressa Giardini, lo conoscete, simpatico, divertente, il quale ha detto, io all'inizio, prima che parlasse Obama, ha detto, spero che mia moglie, ho lasciato un compito a casa, che mia moglie chiamasse i miei figli, perché sarà un discorso come quello di Kennedy. Vi ricordate il discorso di Kennedy? Era stato un discorso famosissimo, insomma, siamo tutti americani, dobbiamo affrontare, erano altri tempi, c'era la crisi di Cuba alle porte, c'era il Vietnam, erano altri tempi. Finito il discorso, ma è stato un discorso ma soft, insomma, mi aspettavo di più, mi aspettavo che dicesse di più dal punto di vista dell'economia, mi aspettavo che dicesse di più da un punto di vista, che fosse un pochino più gagliardo dell'economia. Invece è stato un po' soft, un po' alto testuale, però un po' alto volesse bene. Non è assolutamente vero, è stato un discorso profondamente americano. bello, vi consiglio di leggerlo, è stato pubblicato anche sulle pubbliche, oppure poi ve lo lascio, se qualcuno lo vuole, scaricato, trovato, insomma. Trattato un discorso profondamente, profondamente africano, ha parlato di speranza, ha parlato di felicità, ha parlato della necessità di recuperare l'entusiasmo, cioè quelle parole chiave che lui ha utilizzato in campagna elettorale per rianimare un popolo. Allora io mi confrontavo con un amico su il sogno americano. Cos'è il sogno americano? Certo, è quello che anch'io ve lo dico, partire dagli Stati Uniti e far fortuna. Qualcuno di voi per lavoro c'è stato, sa che è anche così. Noi abbiamo colpi anche delle aziende, sanno, si sa queste possibilità. Ma quello che lui ha creato è questo entusiasmo, io non lo so, per quante idee voi abbiate varie di politica, io non so, voi avete più esperienza di me, ma con l'entusiasmo così non credo che l'abbiate vissuto, se non se qualcuno di voi c'era, forse un passaggio, che ne so, ma neanche, perché non è chiaro lì la monarchia repubblica, poi se il referendum è andato veramente nella direzione della Repubblica, come sempre poi noi abbiamo sempre complicato le cose. Un entusiasmo, un'empatia così forte con il proprio presidente, non so se voi l'abbiamo vissuta. Oppure la viviamo, la vive in una parte, però a scapito dell'altra. Perché noi siamo un popolo eternamente, visto che c'è l'amico Carlo Alberto, eternamente nel binare Juve, eternamente null'altro ormai. Noi siamo così, non c'è niente da dire. E poi volevo a leggere un altro passaggio, sempre per farvi capire questo, dice, eccolo qua, questo lo dico in anteprima, visto che c'è anche qualche mia studentessa, vedo, l'ho utilizzato la figura del percorso che ho fatto per la giornata della memoria, anzi tra l'altro con questo vi invito, mi trovate al liceo domenica mattina, dalle 10 a mezzogiorno, è aperto al pubblico la mostra che abbiamo fatto sulla giornata della memoria. E ho fatto un filmato e chiudo con questa frase di Obama, che dice, perché noi sappiamo che il nostro ritardo a network, a Pardon, è una forza, non una debolezza. Noi siamo una nazione di cristiani e musulmani, ebrei, induisti e non credenti. Noi siamo formati da ciascun linguaggio e cultura insegnati in ogni angolo di questa terra. E poiché abbiamo assaggiato la mano sapore della guerra civile, che è l'unica guerra che gli Stati Uniti hanno avuto dentro casa, e della segregazione razziale, e siamo emersi da quell'oscuro capitolo più forte e più uniti, noi non possiamo far altro che credere che i vecchi odi prima o poi passeranno, e che le linee tribali saranno presto risolte, che se il mondo si è rimpicciolito, la nostra comune umanità dovrà riscoprire se stessa, e che l'America deve giocare il suo ruolo per far entrare il mondo in una nuova era di pace. Non è un discorso al volevo se bene questo, è un discorso di un linguaggio diverso, di uno che ha la famiglia seminata su due o tre continenti, di uno che ha vissuto senza madre e padre, ma con l'affetto familiare dei nonni. Io ai miei studenti dico sempre, se avete la fortuna di avere ancora i nonni, io purtroppo non ce l'ho più questa fortuna, ma ne è rimasto neanche uno. Però è questo, l'ambiente familiare lo ha vissuto, ma è stato un ambiente familiare completamente diverso. Io quando sono stato all'estero, non sono mai uscito dall'Europa, sono andato in Inghilterra una volta, se vogliamo considerarlo fuori dall'Europa, però ho vissuto in due o tre paesi, sono stato in Belgio, in Francia, sono stato in Germania, e ho avuto la possibilità di confrontarmi, ovviamente, perché banalmente arrivi là e non sai parlare la lingua, e quindi sei da solo, e sei in Europa, come ti conoscono, per carità, il suo stile di vita e tutto, ci mancherebbe altro. Però vuol dire uscire da se stessi, uscire anche dalla paura, e quindi incontrarsi. Quindi il cambio radicale di linguaggio per fatto parte, vediamo già in questo, e che non vuol dire semplicemente, ok, allora togliamo, perché tutti adesso si aspettano, che parla di casa, dice a tutti amici, no, tutto non lontano, attenzione, però quei paesi che ci minacciano non è che c'è la bacchetta magica, adesso sono tutti pronti a dire vedrai appena sbaglia il tuo Obama, no, io ho scritto nel mio articolo, scritto tranquillamente, io non mi aspetto la bacchetta magica, mi aspetto che vada avanti su questo clima di ritrovamento, cioè ci dia un punto di vista diverso, è quello che ha fatto gli Stati Uniti, ha dato un punto di vista diverso, sia del linguaggio, e questo è importantissimo, per loro, ma soprattutto un punto di vista diverso che però vedete condensa dentro tutta la cultura americana. Non si è spostato, non è un africano che governa gli Stati Uniti. Ecco perché ha potuto fare una campagna elettorale come ha fatto. Perché il fenomeno Obama, lo sapete, nasce in strada. Nasce con Obama, sì, come fanno tutti i candidati americani, da parte della porta dei vari sponsorizzatori che lo hanno sponsorizzato, ha vinto, è stato senatore nel 96 di Illinois, quindi nel suo stato, poi nel 2000 si è liberato un posto, si è costruito la rete, quindi si è liberato un posto nel Senato federale, liberando questo posto nel Senato federale, ha fatto la campagna elettorale, ha fatto le primarie, ha vinto le primarie all'interno del suo partito, poi però non aveva i soldi, quindi ha dovuto andare a raccogliere i soldi, tra l'altro ha vinto le primarie, lui che ha lavorato per lo Stato di Clinton, ha vinto le primarie contro un destino di Clinton, quindi potete immaginare quanto costi avere Clinton presidente, gli fai fuori il destino, non credo che i democratici diessero soldi così, voi fai pure, no, anzi. Quindi è andato a bussare, a chiedere, quindi si è dovuto far conoscere, mettersi in mostra nel 2004 è diventato senatore federale, quindi è arrivato a Washington. E tanto è divertente perché racconta quello che abbiamo visto in questi giorni, che lui è stato fatto il suo trasloco e c'erano i traslocatori ufficiali del Senato americano, dice, ma cosa fai? Cioè, noi qui abbiamo una struttura apposta per dire. Però tutti quei gesti che è veramente un cambio radicale di mentalità. E non soltanto è un cambio perché si passa dai repubblicani ai democratici. Allora, il sogno americano che sta sotto, secondo me, e che ha creato questo entusiasmo, è questo, non è fatto per lui e nero, non è fatto per lui e meticcio. Lui è un americano, è un libero, dietro alle lobby come hanno le lobby tutti gli americani. E lui prenderà decisioni spiacevoli come ha preso Bush, questo in politica estera, perché? Perché lui sa benissimo che l'America è il paraguida, l'America è il paraguida, lo dice, se l'avete detto, lo dice qua. Rimaniamo, questo è il viaggio che continuiamo oggi, rimaniamo la nazione più prospera e più potente della terra. Sa benissimo lui che è l'America che governa, è l'America che comanda. Però sa anche bene che siamo in un'epoca diversa, in un'epoca dove serve appunto, sì, ricreare questo entusiasmo, ma serve proprio a ricreare questo spirito. E qui continuiamo a parlare di lupo, di speranza, l'avrà ripetuto mille volte nel suo discorso, io l'ho sottolineato, lo dice 74 volte, è la parola che ripete di più, speranza, 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 non è soltanto un discorso, voi sapete che viene da una chiesa cristiana, però di matrice evangelica prima, dopo non si è spostato più su posizioni moderate, aveva questo pastore molto, molto impegnato e soprattutto accusato anche di essere tra l'altro intransigente verso le altre religioni, voluto prendere le distanze perché era un personaggio alquanto scomodo, mi sembra è spiegata bene qui sul testo sulla razza. Però quello che ci si aspetta da Obama è proprio questo. Lo dice su il venerdì di Repubblica questo sociologo americano, uno dei più importanti, si chiama Sean Spilett. La domanda è: lei sta diventando risposta, ma non le aspettative nei suoi confronti, riuscirà a soddisfare queste due aspettative Obama? Io non credo sia un messia, credo che lo sia resterà deluso, ma Obama potrà essere un buon ma anche straordinario presidente. Queste aspettative vengono fuori da un buco nero di leadership, eccolo, da un buco nero di leadership che l'America conosce da circa 40 anni, ovvero dai tempi di Kennedy, Johnson, grazie per Vietnam, Nixon per il Watergate, Bill Clinton per la vicenda che conosciamo. Gli americani non sapevano più come ci si sente ad avere un presidente di cui essere entusiasti. Questo è l'americano che parla, uno studioso di politica. E provate a pensare a Sartori, il più grande politologo che abbiamo in Italia, che dice dobbiamo essere entusiasti di Tizio Caio Sempronio, mettete il nome che volete. Ecco, quello che, dove sta il sogno americano che sta cominciando. Io posso andare avanti all'infinito che mi piace, però vedo che qualcuno insomma comincia magari anche a staccarsi. Soltanto l'ultima cosa che vi dico è questo bellissimo articolo che è uscito ieri di Alexander Stille, è un bravissimo giornalista americano che vive in Italia. Personalmente vi consiglio di leggerlo perché è uno dei pochi che quando scrive ha il punto di vista americano applicato anche alla nostra realtà. E tanto per intenderci, lui scrive verso il pubblico al Corriere, è un inerte, si scrive su tutti i giornali più importanti. E ha fatto un bellissimo documentario che vi consiglio di vedere, intitolato Un altro paese su un balcone Borsellino. Io l'anno scorso l'ho fatto vedere a scuola perché si celebrano tutte le feste immaginabili possibili, come giusto che sia, il 4 novembre, il 25 aprile, il 2 giugno, la giornata della memoria, la giornata del ricordo, per le foglie e tutto. Ci si dimentica di capaci di cosa ha rappresentato per tutti noi quella strada e quindi lo fate. C'è questo bellissimo documentario di Alexander Stille, guardatelo, cercatelo, DVD si trova, in Biblioteca Castiglione c'è, si intitola Un altro paese, bellissimo, fatto da questo Stille. E lui dice, più di 40 anni fa, un sociologo americano, Robert Bellam, scrisse un saggio fondamentale intitolato La religione civile in America, partendo da numerosi riferimenti a Dio e a un fine superiore presente nel discorso inaugurale di Kennedy. Kennedy cominciò in questo modo. Oggi noi assistiamo alla vittoria di un partito, non alla vittoria di un partito, scusate, ma alla celebrazione della libertà, che simboleggia un fine, oltre che un inizio, che esprime il rinnovamento oltre che il cambiamento. Eppure le stesse condizioni rivoluzionarie per cui i nostri antenati hanno combattuto sono ancora in corso in tutto il mondo. La convinzione che i diritti dell'uomo non vengono dalla libertà dello Stato, ma dalla mano di Dio. Vedete che anche in Kennedy ritroviamo esattamente le stesse parole che ha declinato Obama però nel 2009. Queste sono parole degli anni 60, che però sono quelle paritarie nel 1776, sono ancora quelle. E Kennedy aveva fatto nascere, qualcuno di voi se lo ricorda, il sogno americano, ricreando quella partecipazione. E qui siamo davanti, forse, ancora a questa possibilità. Cioè, a una grande democrazia, secondo me, io non mi nascondo di un dito, qualcuno di voi se mi legge lo sa, sono stato molto critico in questi 4 anni su Bush, ma su quell'amministrazione, per determinati motivi miei, su cui si può discutere, problema, e qui vedo la possibilità che ci sia proprio questo rinnovamento. Poi l'America sarà sempre l'America, questo non credo che l'America diventi altro con Obama, resterà sempre l'America, questo assolutamente. Spero di avervi dato qualche tipo di riflessione, qualche cosa di pensare, se avete voglia che discutiamo, ovviamente vi ringrazio, grazie dell'invito, grazie di essere venuti e avermi sopportato, grazie.
Vediamo che mi ha detto sì, è questi tra i quali la natura. Prima però il fatto lo fatto che è stato usato da robe uguali, sbagliate, come quello che si sente, no? Che è chiaro. Però mi pare sempre il fatto che tra le parti con posizione naturale è stato buttato. Di conseguenza, tu non pensi che darà molti più vantaggi alla popolazione colore che lui ha, che l'ha mandato su, perché è lì che si deve appoggiare, perché a me i naturali che lo presentano come ma sempre lì, non hanno la tua. Hai capito il concetto, dice, siccome che tu sei un musulmano, poi i musulmani sono quelli che avranno i privilegi delle diverse amministrazioni. Con questo, secondo me, non è che qui tutto sta in un giorno cambia il mondo. Lì metà della costruzione è di colore. L'ha dato occhi più di uno, e più hanno portato qualche duro di là. Adesso invece per il suo cuore, il suo debito morale, io penso quel tipo di comportamento. Grazie, scusate.
No, figurati. Non lo so,
innanzitutto ti ringrazio perché mi segui sempre e ti ringrazio. Ti ringrazio. Non lo so, non prenderla come una cosa personale quella che ti dico. Però noi italiani la pensiamo così. Noi italiani siamo portati a pensare che se vinco io allora favorisco voi, e se vince il dottor Caini allora favorisce gli altri. Questo è nostro, questo è tipicamente nostro, secondo me, come mentalità. Ce l'abbiamo nel sangue. Non so se qualcuno di voi ha visto la nuova edizione del film La rabbia di Pasolini, è stato rimontato, e c'è un'intervista finale di Pasolini. Io mi scuso, magari non vi piace come personaggio, però io credo che Pasolini abbia detto tutto per i prossimi 30 anni in Italia. E lui lo dice chiaramente: noi siamo il popolo che il giorno prima eravamo, il 7 settembre eravamo tutti da una parte, l'altro dall'altra. E nel 92 eravamo tutti da una parte e poi eravamo tutti a girare le monetine a un determinato personaggio che usciva dall'hotel. Noi siamo così, non c'è. Io non credo che Obama farà questo. Che Obama tenga presente queste minoranze, sì, certo, indubbiamente, ma che sia più portato verso quella parte, non credo, ma per una formazione che lo hanno. E per questo che, visto che sei un lettore e fai anche gruppo lettura, dai un'occhiata a questo testo. La formazione, questo che è straordinario, la scuola politica che viene fatta negli altri paesi e che noi avevamo fino a qualche anno fa, quando c'erano i partiti con la scuola politica, è lo stesso che Sarkozy, quello che ha vinto in Francia, non si permetterà mai, pur avendo un determinato potere nelle mani che nessun altro presidente della Repubblica Europea ha, perché voi sapete che gli stati moderni si fondano sulla separazione dei poteri, ma sapete bene che l'unico stato che non ha tutti e tre i poteri separati è la Francia. Ma Sarkozy non si sognerà mai, che nessuno lo mette in dubbio, che Sarkozy contravvenga la democrazia. Perché? Perché Sarkozy è buono? No, perché Sarkozy, non è proprio un dico di santo, ma perché dietro ha una scuola determinata, precisa, che gli dice che la politica non si fa così, ma si fa così. La stessa cosa dietro ce l'ha Obama. Il suo corso sonoro fa sì che, ovviamente, lui terrà presente le minoranze, ovviamente farà leggi in teoria meno intolleranti, in teoria, ma resta il fatto che sarà dura che favorisca in modo sfacciato una parte, perché sarebbe venir meno a quei determinati valori che fondano la Repubblica Americana, la Repubblica Americana. Ti faccio una provocazione estrema: non è che se il Kenya attacca la Somalia Obama non interviene, probabilmente interviene, così come Clinton è intervenuto, ok? Perché quello è il discorso. E poi c'è invece il consenso, che è diverso. Io non credo che lui andrà in maniera così marcata come hai pensato, o probabilmente hai detto tu, perché questa è una tendenza che abbiamo noi europei, soprattutto noi italiani, più a pensare che se io vinco allora faccio rispetto all'altra parte, oppure favorisco di più la mia parte rispetto a quell'altra. Questo è un, non dico mal costume, perché sarebbe uno schierame, è nostro, questo è nostro, è tipicamente nostro, io lo subisco ogni giorno, per cui figurati. Però non è così, anche perché hai visto bene, comunque un personaggio nero, giovane, 46enne, ha potuto diventare il presidente degli Stati Uniti d'America. Eppure è partito in teoria avvantaggiato. Quindi un Oliver Stone, che non è sicuramente filo governativo, fa un buon lavoro negli Stati Uniti. I giornalisti, allineati o non allineati, vanno, scrivono e fanno. Quindi è proprio un approccio completamente diverso, il che non è tutto rose e fiori, per carità, però per dire come su alcune cose all'estero non si scherza. E lui non può farlo, se anche volesse, non può farlo in maniera così incolorata, ma proprio per essere codice etico politico preciso che lui ha in quanto presidente degli Stati Uniti d'America ora. Questa è la mia idea,
No, ma è giusto.
Bene, se nessuno ha altre domande, speriamo solamente questo, che Barack Obama si trova di fronte a una situazione da far tremare i polsi, le vene dei polsi, perché ha dei problemi interni gravissimi dovuti, non certo un colpo suo, alla crisi finanziaria che devasta il paese dell'America, che sta devastando tutto il mondo, e quindi si trova anche in una situazione economica interna molto difficile, e naturalmente con tutti i problemi che ci sono nel mondo, di cui gli Stati Uniti sono sempre tenuti a intervenire o a dire la loro, perché sono una potenza mondiale, sono una potenza economica e finanziaria, ma anche una grande potenza militare. Quindi io faccio voti, dopo aver ringraziato e fatto i complimenti a Luca, che ha fatto un quadro meraviglioso e ha dato un taglio veramente originale e molto interessante a questa conferenza qui, dove è stato veramente Luca, che ha naturalmente lodato e adattato questo personaggio. Io spero che lui abbia veramente la forza, sia circondato da persone tali che lo consiglino bene, perché anche quello, ma penso che si sia circondato bene, insomma, e abbia veramente la forza di dare una mano fondamentale, perché l'America è sempre fondamentale nel risolvere i problemi mondiali, e questo è quello che ci dobbiamo, per il bene loro e per il bene di tutti noi, insomma. Mi sembra di poter concludere qui, a meno che qualcun altro voglia intervenire. Ecco, allora grazie ancora.
Grazie a voi.